anche quest'anno l'Università Popolare accoglie questo incontro con molto piacere, però non aggiungo altro perché chi ha organizzato tutto è il nostro professor Patriccardo, che lascio la parola.
Intanto buongiorno e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Questo seminario apre la stagione, diciamo, di attività, di elaborazione, come di consueto, dell'associazione NEMUS, che è un'associazione culturale che esiste da 25 anni. Le origini si perdono nella notte dei tempi, quindi c'è un dibattito tra studiosi, tra esperti sull'origine, sull'esatta dell'origine. Comunque esiste da più di 20 anni, quasi 25, e si occupa proprio di, possiamo dire sostanzialmente, di filosofia e presente, no? E l'impegno filosofico di NEMUS è quello di rappresentare il presente in pensieri, che è un vecchio programma della filosofia, no? Elaborare il presente per poter comprenderlo e per poter collocarsi all'interno di esso in modo il più possibile adeguato. Questo seminario di NEMUS poi si colloca all'interno di un altro contesto più ampio. Ah, volevo dire, questo è soltanto il primo passo, perché poi noi di solito usiamo sviluppare la tematica che abbiamo prescelto per l'anno durante tutto il corso fino alla fine della stagione, no? E talvolta, quando siamo fortunati e più fecondi e prolifici, dal nostro lavoro emerge poi una pubblicazione come questa che proponiamo qui. Chi vuole acquistarla 10 euro non è per guadagnarci, è soltanto per ricostituire il capitale per poter fare altre pubblicazioni. Non abbiamo finanziamenti esterni, quindi dobbiamo autofinanziarci. Questo è, diciamo, il secondo volume che produciamo. Il primo era intitolato Luoghi, ma è praticamente esaurito adesso. E così noi procediamo, cercando di coinvolgere poi anche un pubblico un po' più vasto sulle nostre riflessioni, sulle nostre elaborazioni. Ma dicevo che questa attività di NEMUS si inquadra in un'attività più generale dell'Associazione per Venezia Consapevole, che è un'associazione di individui e di associazioni, quindi fanno parte sia persone di questa associazione che altre, e quindi NEMUS è anche NEMUS è affiliata a questa rete di associazioni, alla quale quindi NEMUS vuol dare un suo contributo, soprattutto per l'aspetto che riguarda il pensare, no? Per Venezia Consapevole è un acronimo, PER è un acronimo, sta per pensare, elaborare, rappresentare. Ecco, il pensare è l'attività, come dire, l'attività condizione dell'agire. Non si agisce senza una teoria, sì, no. E noi, siccome la proposta di PER, per Venezia Consapevole, è la proposta della città consapevole, cioè di... Magari poi ci torneremo con più calma, con più dettagli in altri interventi o in altro mio intervento successivo. Adesso non la voglio fare troppo lunga, sennò mi prolungo troppo. Dicevo, la proposta è quella della città consapevole, un nuovo tipo di città, una nuova idea di città che dovrebbe costituire una sorta di superamento del cosiddetto, di cui parlerò adesso, del paradigma della politica del Novecento. Questo seminario è anche finalizzato poi operativamente alla preparazione di un possibile, non è ancora certo, ma stiamo già cominciando a profilarne gli elementi e anche i protagonisti, le relazioni, gli argomenti, i temi, eccetera, eccetera, di un convegno internazionale che vorremmo tenere nella primavera prossima a Venezia sul tema proprio della città consapevole. Abbiamo già dei contatti, abbiamo già dell'interesse manifestato da università anche straniere, eccetera. Vorremmo fare una operazione di questo genere. E quindi l'attività di Nemus e questa attività seminariale di oggi è propedeutica, è fondamentale perché apre la strada, o dovrebbe riuscire ad aprire la strada con una apertura teoretica ampia a questa tematica che secondo noi è cruciale nella nuova fase, nella nuova epoca in cui siamo entrati. Ecco, qui finisce la mia premessa. Adesso entro rapidamente nella spiegazione del titolo. Allora, abbiamo scelto come titolo di questo seminario l'argomento del paradigma della politica del Novecento. Ecco, qui bisogna spiegare, il titolo va spiegato, va esplicato. Cosa significa paradigma? Beh, paradigma significa, tralasciando il significato del termine in Platone e Aristotele, nella modernità, nell'età moderna, il paradigma è un complesso di regole e di procedure, di problematiche che sono, cioè di un linguaggio comune in qualche modo, condiviso da un gruppo di scienziati, no? Si parla di paradigma pre-aristotelico, paradigma moderno, si apre proprio con la crisi del paradigma aristotelico. Il filosofo della scienza che ha dato un nuovo impulso e nuova rilevanza all'uso di questo concetto, che secondo me è molto importante, tra l'altro c'è anche il paradigma dei verbi, no? Il paradigma dei verbi che cos'è? Offre un esempio di come i verbi sono coniugati, quindi insomma è una funzione anche esemplare. Ma sostanzialmente noi lo intendiamo nell'ottica di Thomas Kuhn, che è appunto questo filosofo della scienza che ha scritto un libro che è diventato un classico, La teoria delle rivoluzioni scientifiche, in cui proprio il concetto di rivoluzione viene riferito alla crisi di un paradigma, cioè di un insieme di problematiche, di linguaggi, di approcci alla realtà che costituiscono l'elemento comune, no? di identificazione di gruppi di soggetti, di scienziati, ma anche di altri specialisti o anche di altri tipi di persone che condividono quantomeno problematiche e regole di verifica. Ecco, la politica del Novecento. Che cos'è il Novecento? Il Novecento, è stato detto, è un secolo, è il nuovo secolo da cui siamo appena usciti, che noi oggi proponiamo che si parli del paradigma del Novecento, in qualche modo dà per implicito che noi siamo un po' fuori ormai da questo paradigma, che noi siamo oltre questa, ci stiamo, quindi è uno sguardo sull'immediato passato quello che stiamo dando, che cerchiamo di dare, proprio perché questo essere fuori di questo paradigma e del Novecento non è ancora così chiaro. Non è ancora così chiaro. E anzi, io credo che una delle ragioni di fondo della crisi che noi stiamo, anzi forse quella maggiormente rilevante della crisi che stiamo vivendo, è il fatto che la realtà è sgusciata fuori dai concetti che la rappresentavano. Cioè ci troviamo di fronte a una realtà che è cambiata, mentre i nostri criteri, il nostro paradigma è rimasto indietro. Ecco allora che si crea una situazione pericolosissima, secondo me, per cui una realtà non pensata, totalmente non pensata, rimasta quindi nascosta nell'impensato, può riservare delle sorprese assolutamente negative, perché l'ho già detto anche all'incontro che abbiamo fatto di presentazione delle Digital Orizzonti e Calegheri, ho già detto questo, nell'impensato, citavo Baudrillard, nell'impensato si nascondono i peggiori pregiudizi. Non è vero che l'impensato è un vuoto, no? è un pieno di tutte le nostre carabattole, di tutte le nostre rifiuti, tutte le nostre, è un pieno da cui possiamo essere travolti se non smaltiamo questo impensato, se non lo rimettiamo all'interno di un circuito di pensiero. Ecco allora la centralità del pensare, no? Proprio come attività cruciale che apre la strada e produce dei nuovi orizzonti più adeguati rispetto a quelli tramontati. Ecco, il Novecento viene definito, e ormai è diventata una definizione classica, da Eric Hobsbawm, che è uno storico che è morto un paio o tre anni fa, che ha scritto questo famosissimo libro, ha avuto successo mondiale, perché proprio coglieva, no? Coglieva un po' l'essenza del fatto che questo il Novecento è un secolo breve, perché comincia prima, cioè comincia dopo la sua determinazione, cioè non comincia nel Novecento, comincia con la Prima Guerra Mondiale e finisce prima della sua fine naturale con la caduta del Muro di Berlino. Questa è un po' la caratterizzazione che mi sento di accettare e di proporre per definire che cos'è il Novecento. Vi leggo questo passo del Secolo Breve di Hobsbawm, in cui lo storico definisce quello che è secondo lui l'anima di questo secolo, cioè il filo conduttore, il leitmotiv di tutto questo periodo che va appunto dal 1914 al 1989. Dice Hobsbawm: con l'eccezione significativa degli anni che vanno dal 1933 al 1945, cioè dall'ascesa del nazismo in Germania e dal profilarsi del pericolo del fascismo internazionale fino alla sua caduta, la politica internazionale di tutto il secolo breve, dopo la rivoluzione d'ottobre, può essere compreso nel modo migliore se la si interpreta come una battaglia secolare condotta dalle forze del vecchio ordine contro la rivoluzione sociale, ritenuta un processo legato alle fortune dell'Unione Sovietica e del comunismo internazionale. Quindi il leitmotiv, il motivo, cioè la cifra identificante di questo secolo breve, secondo Hobsbawm, è la lotta di classe e la lotta rivoluzionaria. La lotta per la rivoluzione e la lotta contro la rivoluzione. Questa sarebbe la struttura portante, diciamo così, di senso del secolo breve, cioè del Novecento. Noi possiamo qui oggi cercare di approfondire meglio, di andare un po' oltre questa definizione di massima e cercare di tracciare almeno un embrione di elementi che possono costituire il riferimento di un paradigma della politica proponendo una specie di mappa concettuale. Io adesso proporrò una breve mappa concettuale, naturalmente incompleta, discutibile, incompleta, però che può cominciare a offrire una base per la discussione. Allora, parole chiave del Novecento sono nazione, classe, imperialismo, liberazione, parlamentarismo, socialismo, nazionalismo, classismo, rivoluzione sociale, abbiamo già detto, conservazione, liberalismo, comunismo, fascismo, tecnica, massificazione, mobilitazione totale e naturalmente sindacato e partito. Questi sono alcuni termini che possono essere forse utilizzati per cominciare a definire un perimetro concettuale e poi naturalmente anche tecnica. Non dimenticavo, è fondamentale tecnica. Ci sono altri termini? Sì, prego. Voleva dire qualcosa?
No.
Ah, non credevo. Ecco. Sì, nella... Però secondo me, al di là di questi concetti che pure sono importanti e che dovranno essere sviscerati meglio, definiti, vedere quali sono le loro relazioni storicamente concrete. E io credo che dobbiamo chiederci qual è veramente, al di là ancora, qualcosa che va ancora più a fondo, secondo me, della definizione che tenta di dare del filo conduttore Hobsbawm. Qual è l'elemento essenziale che ha caratterizzato questo secolo e che ora è tramontato, lasciando lo spazio a un nuovo orizzonte che in larga parte da definire. Secondo me, ecco, io definirei, e qui questa è la mia tesi, no? Cerco di poi di proporre la discussione. Io definirei il Novecento come secolo dei preparativi. Nel Novecento tutti si preparano. Si preparano a che cosa? Al futuro, al progresso, alla rivoluzione. Cioè c'è una relazione concreta, determinata tra passato e futuro, e presente e futuro, per cui il futuro prevale sul presente. Questo direi che è l'elemento ontologico essenziale. E poiché la condizione umana si definisce essenzialmente, secondo me, per il suo rapporto con il tempo, questo mi pare essere l'elemento identificante del Novecento. Secolo del prepararsi, secolo dei preparativi, secolo dell'attesa della proiezione verso il futuro. Tutta l'organizzazione politica e sociale del Novecento si definisce per il rapporto che ha con questa diciamo attività del preparare. C'è chi vuole preparare e chi vuole evitare che ci sia preparazione. Questo definisce un po' il rapporto tra la distinzione tra conservatori e progressisti. Ecco, nell'ambito più strettamente, anche la tecnica va vista in questa logica. Anche la tecnica è in quanto è una produzione lineare che si sviluppa all'infinito, garantisce teoricamente un aumento quantitativo che va verso il futuro e che apre al futuro in questo senso, cioè prepara, no, non una pienezza, perché non sarà mai possibile, ma prepara un continuo preparare, il preparare che prepara se stesso. Ecco, quello che manca nel Novecento è un rapporto non evasivo con il presente, perché questa preminenza del futuro sul presente definisce chiaramente una modalità evasiva del rapporto di questa epoca con il tempo e quindi con il suo presente. Se prevale il futuro, guarda il futuro, è perché evidentemente non si sa come, non si è in grado di risolversi completamente in modo soddisfacente nel rapporto con il presente. Noi oggi siamo in una condizione, io direi, rovesciata. Per cui mi piace dire che noi rispetto al Novecento siamo, se il Novecento è stato come un versante di montagna che abbiamo salito, che si cercava sempre di salire per raggiungere una vetta sempre più in alto, noi oggi siamo sull'altro versante delle cose. Mi piace dire che noi rispetto al Novecento siamo su un altro versante, il che comporta, deriva dal fatto che noi abbiamo un rapporto, oggi abbiamo un rapporto completamente diverso con il tempo. Perché concepiamo il futuro, non è che il futuro non ci sia più, c'è, è ovvio, sarebbe assurdo dire no, adesso a volte per semplificare si dice questo è un tempo senza futuro. Sì, si può accettare come semplificazione provocatoria, ma in realtà il futuro c'è sempre. Solo che oggi il futuro, che noi, il rapporto, nostro rapporto con il futuro, non è più quello che riconosce a questo adesso una preminenza rispetto al presente, ma piuttosto una complementarietà rispetto al presente. Il futuro è necessario per completare il presente. No. Non è che noi andiamo verso, è l'immagine della via, è l'immagine, antica immagine di origine gnostica e poi nel Medioevo, eccetera. Questa idea, la rappresentazione della via che è entrata in crisi, che non è più soddisfacente, non c'è più via. Ancora, allora, l'idea della via è alla base dell'illuminismo. Lessing, in una famosa affermazione, diceva, che viene citata spesso, no? per definire proprio un rapporto con il tempo, quindi va alla base della relazione ontologica dell'illuminismo con la temporalità. E dice, se il buon Dio mi chiedesse, in una mano ho la verità e nell'altra mano ho la ricerca della verità, scegli quella che vuoi, io risponderei, Signore, la verità è solo per te, a me dai la ricerca della verità. Questo definiva proprio una relazione fondamentale. Come dicevo prima, il rapporto, l'uomo si definisce per il suo rapporto con il tempo, questa è una definizione molto forte del rapporto col tempo. D'altra parte abbiamo già nel corso del Novecento, lampeggiare delle proposte, delle potenzialità alternative rispetto a questa. In particolare, io avevo già citato sempre quando abbiamo presentato questo volume a Calegheri, altrettanto famoso aforisma di Kafka, in cui Kafka dice, lo scrittore dice, c'è una meta, ma non c'è una via, quella che chiamiamo via è soltanto la nostra pigrizia. Già in Kafka, secondo me, era prefigurato il superamento di questo rapporto no? di questo rapporto con il tempo che caratterizza il Novecento. Il superamento della via e l'affermazione del rapporto immediato, senza intermediari, cioè con la meta, con il presente. È il presente direttamente, il rapporto con il presente. Questo ci siamo già, no? Ci sono altri autori che nel Novecento hanno criticato o rifiutato la mediazione. Autori che, come Walter Benjamin, per esempio, che hanno esaltato la dimensione messianica, o prima, come Sorel, che hanno esaltato la dimensione mitica. Ma il problema rimane sempre questo, secondo me, che già compare nel pensiero di La Boétie, pensatore del XVI secolo, amico di Montaigne, morto giovanissimo, il quale ha scritto questo libretto geniale che si chiama Della servitù volontaria, in cui si chiede come mai gli uomini accettino la tirannia, visto che loro sono tanti e il tiranno è sempre uno solo. Come mai, dice la Boétie, non servirebbe neanche ribellarsi attivamente al tiranno, basterebbe soltanto non dargli ascolto. E con questo avremmo annientato il suo potere. Beh, secondo me, della Boétie, ma anche in altri autori che poi cercano di porre la questione su un piano anche teologico o mistico o mitico, c'è una sottovalutazione di un problema. E cioè, la risposta a Della Boétie, che io darei, sarebbe questa. Dovremmo farlo tutti insieme. Dovremmo cessare di obbedire al tiranno tutti insieme. Dovremmo agire in modo sincronizzato. Ma noi non siamo sincronizzati. Mentre uno di noi si ribella, l'altro si sottomette. E viceversa. Cioè, il potere gioca e conta sulla come si dice? Dissincronia, no, di discronia, ecco se esiste questo termine, discronia, sul fatto che noi non siamo mai coordinati e quindi su questa mancanza di coordinazione continua a gestire il potere e il nostro agire è come un ribollire insensato, per cui mentre uno si ribella, l'altro si addormenta. No? Mentre uno si sveglia, l'altro dorme. È tutto un ribollire continuo che non produce risultati perché non c'è la sincronizzazione necessaria. Ecco allora che a questo problema nel Novecento si è dato, secondo me, una risposta che è una indicazione di una via, cioè di una scorciatoia, la presa del potere. Per cambiare la realtà bisogna prendere il potere. Perché solo la presa del potere consente di trasformare le cose e quindi di liberare, di mettere in atto i processi di liberazione che sono altrimenti rimarrebbero impliciti, e quindi per questo ci vuole una mediazione, ci vuole un'organizzazione, ci vuole il partito. E il partito quindi diventa l'elemento principe della mediazione tra presente e futuro, no? Il protagonista sostanzialmente della politica del Novecento. Ecco, su questo però io avrei delle... No, ecco, questo schema però viene, come dire, vanificato da due fattori, e poi mi fermo. Il primo è quello della globalizzazione. La globalizzazione dissolve o indebolisce i tradizionali contesti di senso. Per esempio, indebolisce gli stati-nazione. La dissoluzione dei tradizionali contesti di senso comporta che è più difficile la mediazione col presente. Cioè, noi non sappiamo più, non abbiamo più i filtri, no? Stato-nazione, la secolarizzazione, cioè il declino delle certezze religiose tradizionali, fa sì che le persone si sentano sempre più gettate in un presente che ha una vicinanza addirittura abbacinante. Tanto più abbacinante quanto più è inafferrabile, non circoscrivibile e quindi produttore, creatore, causa di disorientamento, di spaesamento. Ecco, allora ecco il concetto dello spaesamento. Spaesamento come effetto della dissoluzione del paradigma del Novecento. E rispetto a questo, e poi c'è anche la caduta del socialismo, la fine del, diciamo, della, il riconoscimento che è difficile portare il futuro nel presente. È molto difficile, forse impossibile portare il futuro nel presente, perché il socialismo è stato quel paradossale regime che portava il futuro nel presente. Ecco, io penso che questo quadro problematico debba stimolarci appunto ad andare oltre. E l'oltre, nel nostro piccolo, modestamente, almeno alcuni elementi di questo oltre dovrebbero essere proposti entro la concezione della città consapevole, che è qualcosa di diverso dal passato perché si riferisce a una relazione con il tempo che è diversa da quella del Novecento. Ma io mi fermo qui perché sennò il mio compito era quello di introdurre e di così dare un inquadramento alla nostra discussione. E questo mi sembra, spero di averlo fatto, e poi magari qualche intervento successivo aggiungerò qualcos'altro. Adesso abbiamo alcuni interventi già programmati. Io direi di procedere così. Pino Goisis, Renata Firpo e Ruggero Zarin, se vi va bene? Ok. E poi, se vuole, Franco Zarin anche, si aggiunge anche lui.